Intrattenimento, sport e altro. Domenico ci guida con stile. Opinionisti sempre pronti. Il meglio con Valentina e Daniele. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole. Non perderti neanche un minuto. Domenico con classe e passione. Valentina conosce ogni opinione. Daniele è sempre agile e brillante. Insieme facciamo qualcosa grande. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole. Sedersi e rilassarsi, questo è il vostro show. Ascoltare nuove storie che aspettano solo te. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole.
Bentrovati amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre anche oggi ho il piacere di presentarvi il nostro format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto altro. Oggi in questa puntata si parla di turismo, eventi, di sociale, di politica, di buona politica, della politica del fare. Abbiamo con noi Iris Savastano, consigliera del Comune di Napoli, segretario cittadino di Forza Italia. Iris, grazie.
Buonasera a tutti, buonasera Mimmo, buonasera Daniela e buonasera Valentina. Grazie per avermi invitato. Per me è un piacere tornare anche quest'anno. Era un po' che aspettavo l'invito, ancora non era arrivato.
Ed è arrivato. Poi dopo strappiamo anche una promessa per la prossima stagione, ma intanto veramente ti ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito, ringrazio te e tutti gli ospiti che si sono alternati. Poi ringrazio anche tutti coloro che ci aiutano nella realizzazione di questo format, in particolare la nostra redazione, il graphic designer Giuseppe Giuliano che ha curato le nostre grafiche e cura la nostra sigla, e poi presento il pezzo forte di questo format, i nostri fantastici opinionisti, iniziando come sempre ecco dall'immancabile poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, aforista, consulente filosofico, ma soprattutto opinionista di Rubrica Social, Daniele Buonpane.
Buonasera a tutti, grazie Mimmo sempre per le tue splendide presentazioni, io aggiungerei anche fan di Iris Savastano perché non guasta mai, ringrazio Valentina che come sempre al mio fianco sempre più bella e preparatissima e do anche un caloroso benvenuto all'amica Iris che oggi porterà dei contenuti molto importanti, faremo una panoramica anche sullo stato attuale della nostra splendida città di Napoli e ci parlerò anche dei futuri progetti.
Bene, presentiamo anche l'altra opinionista, sempre più fashion, Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, presentatrice di eventi, opinionisti per programmi televisivi, attivista per il sociale e per i diritti, assidua frequentatrice di eventi culturali e di ama spettacolo, ma soprattutto anche lei opinionista di Rubrica Social.
Buonasera a tutti, grazie Mimmo, Daniele, ricambio sempre affettuosamente queste parole di stima nei miei riguardi, mi siete mancati, che dire. Stasera al femminile Iris Savastano, una donna non è solo una politica, è prima di tutto, ecco, donna, madre, quindi porterà contenuti di varia natura e aspettiamo con gioia le sue risposte. Quindi benvenuta, cara Iris.
Grazie Valentina, grazie mille per l'invito.
E ringrazio anche tutti voi che ci seguite da casa, sempre più numerosi e calorosi, non solo in diretta, ma soprattutto attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri canali social. E vi invito ad interagire con noi con messaggi, commenti, considerazioni, curiosità. Intanto già leggo qualche commento che è arrivato, ne sono arrivati tantissimi. Iniziamo da Carlo Mei Famularo, buonasera da Napoli. Poi salutiamo Emi Strazzullo, buonasera a tutti. Patrizia Cirillo, grande Iris, sempre Emi, ciao Iris. Salutiamo Alfonso D'Angelo, buonasera a tutti voi. E Gaetano Guarino, buonasera a tutti. Allora, che dire, Iris, già ci conosci, vedrai come l'altra volta qui ti troverai bene, sarà una piacevole chiacchierata tra amici. Non so se ti ricordi, fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele Buonpane. L'altra volta ti è andata bene, vediamo questa volta. E poi vediamo. Ci sarà anche un momento poetico, Daniele ti dedicherà una sua poesia e Valentina un momento artistico a sorpresa. Salutiamo anche Gaetano Guarino, che saluta tutti, Carlo Aruta, buonasera, brava Iris.
No, non ho ancora fatto niente.
De Maria, forza Iris, buonasera, Raffaella De Francesco, buonasera a tutti. E allora iniziamo, allora diamo subito la parola a Daniele, vai Daniele.
Sì, grazie, felicissimo come non mai di avere anch'io Iris di nuovo qua, lei sa la stima, l'affetto che nutro per lei al di là della politica, che è importantissima. Più che fare domande per chi non conosce ancora Iris, ma secondo me sono veramente pochi, se magari ci illustri un poco come nasce la tua passione per la politica e il tuo percorso politico, poi come si è sviluppato.
Sì, grazie Daniele. È una bella domanda, nel senso che la passione per la politica è nata nel 2010, però ero già vicina a Presidente Berlusconi da quando ero ragazza. Riferisco sempre che invece di avere il poster dei Duran Duran, io avevo praticamente il poster di Silvio Berlusconi. E ricordo ancora che quando le mie amiche venivano a casa dicevano: ma che ci fai con il poster in camera di Silvio Berlusconi? Perché è sempre una persona che ho ammirato per la sua lungimiranza e soprattutto per la sua capacità di creare, realizzare davvero importanti opere da un punto di vista edilizio, oppure pensiamo alla comunicazione, l'idea di creare una TV, diciamo, commerciale, privata, insomma, non sono io certamente che devo ricordare la grandezza del presidente. E poi nel 2010-2011 per la prima volta mi è stato chiesto da Fulvio Martuscello, attuale segretario regionale di Forza Italia, di candidarmi alla municipalità del Vomero. Devo dire, quando mi fu detto, come sono un po' solita fare, dico subito, mi sono fatto autocritica su me stessa, perché io, dovete sapere che, sebbene non, quando lo dico nessuno ci crede, io nasco timida, sono una persona molto timida. E al liceo, alle elementari, alle medie, ma questo sicuramente le mie compagne, le mie amiche lo possono dire, possono, come dire, attestare quello che sto dicendo, e che non sono una persona che ama parlare in pubblico, non sono una persona che ama esporsi, tant'è vero che da bambina non avevo mai partecipato a una recita in teatro, quindi qualsiasi cosa io lavoravo sempre nel backstage. E quindi quando mi è stato detto, ho detto no, ma io non sono in grado, no, ma io qua, ma io là, vabbè, comunque insomma accetto la candidatura alla municipalità del Vomero e purtroppo sono riuscita ovviamente a essere eletta, ma all'opposizione. Quindi ho fatto 5 anni di opposizione, che però devo dire la verità, come penso un po' per tutto quello che è stata la mia vita, perché io appena laureata ho da subito incominciato a lavorare. Credo che ogni esperienza fatta, anche quella che magari non era in linea con quello per cui avevo studiato, magari anche di un livello tra virgolette un po' più basso, è sempre stata fondamentale. Ah, abbiamo il nostro Salvatore Guardi, Un saluto, caro Salvatore, poi parleremo anche di Salvatore. Come non poter parlare di Salvatore? Guarda lì, vedi, siamo in consiglio comunale. E quindi ho fatto questi 5 anni al Vomero e sono state 5 anni in cui ho fatto veramente esperienza, perché io credo che chiunque si avvicina alla politica debba fare un'esperienza dal basso. Questo avviene in tutte le attività, in tutti i mestieri, no? In tutte le professioni, e anche per me, anche la politica. È giusto cominciare dalla municipalità, perché la municipalità, il consigliere municipale è per me una figura importantissima, perché si interfaccia con il vicino di casa, con le persone del quartiere e conosce bene quelle che sono le esigenze del territorio, e quindi è il primo anche che cerca in prima persona, attraverso il proprio operato in municipalità, di fare qualcosa appunto per il quartiere in cui vive. Poi dopo 5 anni sono stata invece eletta, quindi candidata in un'altra municipalità, e questa volta eravamo in maggioranza, e ho avuto anche la fortuna di, sono ovviamente candidata e ho richiesto di fare la presidente di commissione turismo, perché altre volte ho detto che io ho fatto il dottorato di ricerca in scienze del turismo, ho lavorato per tanti anni nell'ambito della consulenza delle imprese turistiche, e quindi ho chiesto di fare il presidente della commissione turismo e cultura, e quindi sono stata per 5 anni presidente di questa commissione, oltre che consigliera municipale. Dopo 10 anni di municipalità ho deciso di candidarmi al comune di Napoli, e ovviamente anche grazie al supporto del consigliere Salvatore Guangi, che ringrazio sempre, sono riuscita a essere eletta consigliera comunale.
Fantastico, mamma mia, Iris.
E da lì poi ci sono state tante altre soddisfazioni.
Sì. Iris, un attimo solo, stanno arrivando molti commenti, se la regia ce le può vedere.
Tantissimi commenti, salutiamo tutti. Allora, Carlo, Aruta, Fabio, De Maria, Forza Iris, Raffaella De Francesco, ancora Alfonso D'Angelo, mi chiede di leggere i commenti, speriamo di leggerli tutti, non mancarne neanche uno. Giuseppe,
questo è mio figlio.
Gentile, grande, ma ed è importante, guarda, è importante, no? Proprio la famiglia che apprezza innanzitutto. Denise, De Martino, buonasera a tutti, grande zia. Poi c'è anche una domanda da Carlo Mei Famularo, una domanda per Iris. Abbiamo esportato la musica napoletana nel mondo, ma come mai proprio a Napoli gli spazi per i musicisti sono sempre troppo pochi? È possibile che il Comune di Napoli metta a disposizione più luoghi per formare musica live? Poi rispondiamo dopo. Intanto salutiamo il nostro amico Salvatore Guangi. Un saluto a tutti voi, in particolare alla mia collega Iris. Poi lo aspettiamo, pure a Salvatore, per le prossime puntate. Domenico Sarnataro, grande Iris. Salutiamo ancora Maria Migliozzi. Un saluto a tutti. Raffaella De Francesco, confermo, diventava Bordeaux appena doveva essere interpellata. Lei più che passione per la politica, Iris, come il presidente Berlusconi, ha la passione per la gente e per il fare. Questo filo che li unisce e li fa amare dalle persone, ed è vero. E poi Francesco Cocco, un saluto a tutti ed un abbraccio forte alla mia cara presidente Iris, ma tantissimi commenti. Enzo Della Volpe, un saluto a tutti. Marco Di Costanzo, buonasera a tutti, un cordiale saluto alla consigliera Iris. Ancora Raffaella Quagliozza, un caro saluto a tutti, in particolare all'instancabile consigliera Savastano, ed infine Emi Strazzullo, ciao Iris. Mamma mia, un plebiscito, veramente, quanto affetto, no Daniele? Un po' che mancavano, sì, tutti questi commenti.
Sì, sì, molte manifestazioni di affetto, questo vuol dire che si è lavorato bene, comunque nel suo mandato Iris si sta impegnando molto, non a caso è molto amato. Guardi, io dico una cosa, a volte noi abbiamo questo stereotipo che la politica sia una cosa brutta, invece credo che sia proprio un'arte nobile, è nobile fare politica, perché appunto tu ti prendi e a cuore delle problematiche del popolo, e quindi quando uno fa politica per me andrebbe veramente preso con una grande forma di rispetto, come lo è per tutte le altre professioni. C'era una domanda di Valentina, diamo la parola anche alla Quota Rosa.
Ma io veramente sono onorata, ecco, piacevolmente comprendo e sposo appieno quello che diceva poc'anzi Daniele. Non è facile mettersi in prima linea, soprattutto quando si ha a che fare con tante teste diverse. Noi sappiamo ogni testa è un tribunale, quindi fare il politico è cosa alta. Quali sono poi le principali difficoltà, Iris, che tu affronti nel quotidiano per la tua città, per la tua gente, e come vorresti risolverle? Ovviamente insieme al team che è capitanato anche dal tuo Salvatore Guangi, che ribadiamo, salutiamo tutti insieme.
Allora Valentina, in realtà purtroppo le difficoltà sono tantissime, nel senso che noi facciamo politica in una città davvero molto complicata. Sappiamo che il comune insomma, esce da decenni di amministrazione di centrosinistra. Parliamo di più di 30 anni, insomma, che il comune è governato dal centro-sinistra e purtroppo sappiamo anche che se non fosse stato per il patto per Napoli, quindi con Draghi, non ci sarebbe stato il famoso Salva Napoli, no? Quello che poi è stato ritenuto una sorta di programmazione per salvare il comune di Napoli e non fare in modo che andasse in praticamente fallisse, ecco, per dirla in modo semplice. E quindi noi ci troviamo di fronte a tantissimi problemi, ad una serie di problemi enormi, e allo stesso tempo però abbiamo l'esigenza di dover dare delle risposte concrete a quelli che sono i nostri elettori e non, perché poi almeno chi fa politica come me, e mi permetto di dire anche come Salvatore Guangi, non è che noi rispondiamo solo a chi ci ha sostenuto, ci ha votato. Alla fine, quando si fa politica per passione, la si fa concretamente. Quindi se una persona ti viene a rappresentare una problematica che può essere legata al territorio, ma così come alle municipalità in senso largo, o ancora rispetto ad una problematica come può essere la sicurezza urbana, il decoro, una problematica ambientale legata alle discariche, o ancora la mobilità, insomma, la manutenzione di strade, la manutenzione dei marciapiedi. Tutte problematiche dove noi, voglio dire, quotidianamente denunciamo lo stato in cui versano soprattutto, ma non solo, soprattutto, ma non solo, e lo sottolineo, le periferie, ma non solo le periferie, a volte vivono uno stato di degrado assoluto. Pensiamo, per esempio, a una battaglia storica di Salvatore Guangi, che è da tre consiliature consigliere comunale. La manutenzione, la scarsa, quando mi diciamo la manutenzione perché sembra che ci sia stata, ma non c'è mai stata, la manutenzione degli alloggi popolari. Praticamente noi per anni, queste persone che vivono in questi alloggi popolari per anni hanno denunciato lo stato di degrado e quindi per anni avrebbero dovuto ricevere una manutenzione ordinaria. Oggi, dopo 20-30 anni che non c'è stata quella manutenzione ordinaria, si parla di manutenzione straordinaria ed ecco quindi che non si ha più un piccolo problema, ma un problema enorme, perché quando tu non fai manutenzione, come avviene nelle nostre case, no? Se tu non intervieni per una crepa, dopo un anno, dopo 2 anni, dopo 10 anni, dopo 20 anni, dopo 30 anni, non è più una crepa, una fessurina piccola, ma è una crepa enorme. E questo avviene in quelle che sono praticamente le problematiche, per esempio, per gli alloggi popolari o ancora i rifiuti lasciati a cielo aperto in zone di Napoli che sono diventate proprio delle discariche a cielo aperto. Ecco, in questo senso, sicuramente una maggiore la presenza di videocamere, quindi videosorveglianza e un numero maggiore di organi di controllo, dove per organi di controllo non possiamo pretendere che ci sia solo la polizia municipale, ma anche la polizia, i carabinieri, insomma, qualsiasi forza dell'ordine. È sicuramente un deterrente per chi decide in qualche modo di fare un qualcosa di illecito, di illegale. E qual era il resto della domanda? Perché mi hai fatto una domanda che era ad ampio spettro, quindi potrei parlare per ore.
Riguardava le principali difficoltà che stai
Le
elencando,
difficoltà
dall'inizio.
sono della città di Napoli, potrei parlare in prima cosa la disoccupazione. Quindi problema per molti giovani, ed è questa la sfida che dobbiamo assolutamente vincere, di non far andare via i giovani dalla regione Campania. Noi abbiamo tantissimi giovani che la domenica sera, quelli che possono, perché ovviamente quelli che non possono sono qui e sono disoccupati, molti, che vanno via perché, pur essendo diplomati o laureati, insomma, in qualche modo formati, sono costretti ad andare lontano, e questo non è giusto. Io, come madre in primo luogo e poi successivamente come politica, ritengo che questa sia una priorità sulla quale dobbiamo in ogni modo lavorare tutti indistintamente, in modo non apartitico, ma complessivo, perché dobbiamo lavorare affinché i nostri giovani rimangano nella nostra regione. A noi non manca nulla rispetto a alle altre regioni. Il problema è che noi, per esempio, rispetto alla Lombardia, rispetto al nord, non abbiamo le imprese, quelle industrie che in qualche modo possono assicurare un lavoro ai ragazzi appena laureati. Quindi non c'è quel collegamento così stretto tra le università e le imprese. Ecco, su questa cosa noi possiamo lavorare, possiamo sicuramente migliorare. Qualcosa è stato fatto, ma c'è ancora molto da fare. Sicuramente in questo senso il settore del turismo può essere trainante, che noi ovviamente, non avendo quelle industrie che ha il nord, dobbiamo in qualche modo colmare questa lacuna attraverso il mondo del turismo, che è un mondo enorme, la filiera turistica è una filiera enorme che abbraccia tantissime imprese, dal basso, che sono le agenzie di viaggio, fino ad arrivare alle compagnie aeree, ma nel frattempo tra il basso e l'altro c'è attraverso le imprese museali, le imprese culturali, le agenzie di incoming, quelle che organizzano gli eventi, le imprese di ristorazione, tutto quello che in qualche modo va a confluire nella realizzazione del prodotto turistico, che praticamente tutto. Pensiamo ai transfer, cioè è un mondo enorme, c'è un indotto enorme intorno al settore del turismo, e quindi noi abbiamo l'obbligo di lavorare maggiormente su quelle che sono le strategie per uno sviluppo di un'offerta turistica più organizzata, perché purtroppo sia a livello regionale ma anche a livello comunale qualcosa è stato fatto, ma va fatto molto di più, e questo lo si può fare grazie anche alle risorse dell'imposta di soggiorno, perché l'imposta di soggiorno può essere sicuramente una tassa che, come avviene in tutto in Italia, viene riutilizzata nei servizi al turista, dove per turista non si intende solo il turista che viene dal fuori, ma anche il turista residente, perché alla fine, voglio spiegarlo questo concetto, se con l'imposta di soggiorno si va ad investire, quindi a utilizzare quelle risorse per migliorare la manutenzione, il decoro urbano, le strade, i servizi nelle strade di particolare interesse turistico, e quelle strade, diciamo, non andranno utilizzati quelli che sono i fondi che normalmente sono utilizzati per quel tipo di strada, ma magari li si impegnerà per le periferie. Ecco quindi che, grazie anche a una politica di decongestione dei flussi, si riuscirà a visitare, a creare anche dei prodotti turistici alternativi. Per esempio, Marianella ha la chiesa di Sant'Alfonso dei Liguori, che tranquillamente potrebbe essere inserito come itinerario religioso al pari di tanti altri che più conosciuti, e quindi unirsi in quello che può essere il turismo religioso. Ma molti non lo sanno neanche che c'è la casa di Sant'Alfonso dei Liguori. E quindi, quindi bene una conoscenza e bene la valorizzazione anche di nuove destinazioni turistiche, anche in periferia. E questa non è fantapolitica, non è fantascienza. Vi assicuro che basta lavorarci sulle cose, perché soprattutto nel caso del turismo è un settore in continua evoluzione, ma è un settore anche che ha bisogno sempre di trasformazione, di innovazione, anche nella realizzazione di un'offerta turistica innovativa. E dato che noi abbiamo la grandezza di poter offrire nella nostra regione, nel nostro comune, tanti tipi di turismo, Noi addirittura, pensate, abbiamo anche il turismo montano nell'Irpinia, l'Alta Irpinia, quindi voglio dire, veramente turismo congressuale, turismo balneare, turismo fieristico. Non ci dimentichiamo che adesso 13, 14 e 15 marzo c'è la BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo, che è una delle fiere più importanti d'Italia, insieme alla BIT, alla CTG, quindi voglio dire, stiamo parlando di fiere veramente importanti di settore. Abbiamo tutti i tipi di turismo, quindi sta a noi avere la capacità e le competenze di capire dove puntare per dare la svolta al comune, alla città di Napoli, alla regione Campania, quella svolta che è necessaria e che aspettiamo da troppi anni. E adesso, grazie al PNRR, che i fondi del PNRR, abbiamo avuto anche un grande aiuto, un grande supporto, lo stesso comune ha avviato tantissimi progetti grazie al governo con il PNRR, le scuole finalmente, tantissime scuole sono state ristrutturate grazie all'intervento del governo e di altri fondi che sono stati dati al comune di Napoli, alla regione Campania. Insomma, abbiamo veramente la possibilità di dare una svolta, di cambiare rotta. E ci dobbiamo credere. Io ieri ho avuto un po' una discussione con una persona, tra l'altro insomma una persona che ricopre anche un ruolo molto importante, diceva: no, ma io non vado a votare. Ho detto: tu guardi, io le dico, lei sbaglia tantissimo, perché non le sto dicendo che deve votare in generale un partito piuttosto che un altro, le sto dicendo che lei deve andare a votare, perché non andare a votare è troppo comodo.
La verità è che il non votare significa, in poche parole, mettere la propria vita in mano ad altri. Quindi il fatto di poter esercitare un diritto che è tutto nostro e non farlo è sprecare una possibilità, una chance in più di fare qualcosa, seppur nel piccolo, perché ognuno di noi, come dicevi bene tu poc'anzi, può fare la differenza. Sicuramente non si possono spostare le montagne, ma iniziare significa portare comunque avanti un percorso, un'opera, un'operazione. In merito alla tassa di soggiorno, il Comune di Napoli come dovrebbe essere pagata? C'è un'opzione?
Allora, attualmente la tassa di soggiorno viene utilizzata il 70% per l'area cultura, per il verde, perché anche questo, e anche per ovviamente il recupero dell'immondizia, no? Perché quindi tutto quello che riguarda la pulizia. E solo il 30% viene data al turismo, quindi non viene restituita effettivamente in quelli che possono essere poi i servizi al cittadino. Quindi ti parlo di decoro urbano. Per me almeno mi rendo conto che siamo in un comune con grande difficoltà, ma almeno il 50% dovrebbe essere destinato al turismo, perché effettivamente, tra l'altro, parliamo di 22-23 milioni di euro anno, quindi insomma stiamo parlando di tanta roba. Considerate che adesso anche con l'anno del giubileo c'è stato un aumento, c'è la tassa di sbarco, insomma ci sono tutta una serie di tasse che sono state messe legate diciamo al mondo del turismo, e quindi secondo me sarebbe opportuno che fosse fatta questa cosa. Noi l'abbiamo presentato questa come mozione di accompagnamento, vediamo, siamo fiduciosi, vediamo se si riesce a tirare qualcosa in più rispetto al 30%, che è davvero troppo poco.
E allora io fermo un attimo, Daniele, per leggere anche qualche commento, in particolare Patrizia Cirillo: cara Iris, tu piaci a noi cittadini perché tu vivi tra noi, con noi, e sei sempre presente a cercare di risolvere i nostri problemi di cittadini. Grazie Iris, ti voglio bene. Poi salutiamo Raffaele Guagliozza, e non Raffaella come avevo detto prima, e ancora la consigliera Iris, dice Fabrizio De Santis, è una delle poche certezze della nostra amata Napoli. Forza Iris, siamo tutti con te. Ancora Alfonso che dice: tanti Guangi e Savastano raddrizzano l'Italia intera. Marco di Costanzo: vorrei domandare alla consigliera quale progetto le ha dato più soddisfazione, magari pensaci e poi ci rispondi.
Ne ho tanti,
poi, Emi Strazzullo che dice: certo, combattere manifestando le nostre idee con il voto. Ottima rilevazione, Iris. E poi ancora Veronica D'Angelo: buonasera, volevo fare una domanda alla consigliera Savastano, se nel corso della sua carriera ha trovato colleghe che le hanno dato totale sostegno oppure al contrario contrastanti. Ecco, se ha trovato questa solidarietà femminile.
Troppo avrei piacere, ma le donne sono sempre troppo poche rispetto agli uomini, quindi devo dire con quelle poche donne che ci sono, penso proprio di sì, anche perché io poi sono una che fa squadra, quindi mi fa piacere, insomma, credo che ci sia tanto spazio per fare, abbiamo talmente tante cose da fare che non credo che ci debba essere, come dire, una certa rivalità, perché abbiamo problemi a non finire, quindi non è che dici vabbè, hai due o tre problemi, quindi ve li dovete suddividere, sono talmente tanti i problemi che credo che ognuno possa fare del suo meglio, quindi assolutamente sì, credo di avere un ottimo rapporto con le donne, ho sempre cercato di fare squadra, sono e devo dire, l'ho fatta anche con donne di centrosinistra, insomma, non è una prerogativa per me che devono essere del mio stesso partito, anche del mio partito, con grande piacere, adesso come segretario cittadino ho anche la possibilità di avere più possibilità di incontrare donne che fanno politica anche in Parlamento, e devo dire è importantissimo, perché il confronto è crescita e avere a che fare con persone che hanno più esperienza di me è una cosa che mi piace molto, io ascolto tantissimo, cerco di apprendere moltissimo, e perché non si finisce mai di imparare, non pensate che si creda di essere sempre all'altezza delle situazioni. Io studio molto, non mi vergogno di dirlo, sono una che si prepara molto, ma non perché voglio essere la prima della classe, ma perché credo che oggi sia gli uomini che le donne, non solo le donne, perché anche gli uomini debbano andare avanti perché devono avere le competenze, la capacità di essere sempre professionali e di avere sempre un occhio critico rispetto a quello che si legge, perché è importante avere sempre la padronanza dell'argomento e mai fermarsi alla semplice lettura. Quindi questo,
diciamo, sintetizziamo che gli esami non finiscono mai.
Mai, mai. Infatti quando mio figlio dice mamma, mi mancano gli esami, guarda che non finiscono mai gli esami, io ho 49 anni e sono ancora sotto esame, sono sempre sotto esame, perché poi devo dire, questa è una cosa che mi fa piacere dire, che noi donne in politica a volte dicono ma dicono che sei anche brava, meno male, vedi?
Ma meno siamo male, donne oltre alle gambe,
se un uomo si dice mai
siamo infatti brava. Vengo in soccorso, siamo donne, oltre alle gambe c'è di più, no? Come direbbe la canzone.
Sì, vabbè, diciamo questa che... è una domanda vecchia.
Sì,
la nostra... cioè una canzone vecchia.
Sì. Daniele, salutiamo Nunzia Capone che dice: Salvatore Guangi e Iris Savastano fate sempre la differenza, vedi?
Bravo.
Mamma mia, ma ci sarà qualcuno che farà qualche commento negativo? Che sennò sembra
faccio io domande un po' più insidiose. Più che altro, quello che diceva Iris condivido pienamente tutto, perché anch'io sono dell'idea che per fare politica c'è bisogno di un grado di preparazione e un continuo aggiornamento di conoscenze e contenuti, altrimenti che cosa vai a parlare nel Consiglio se non conosci l'argomento posto in essere, la legge e tutto, diciamo, quello che ne consegue. Sempre in tema turismo, che poi diciamo è il cavallo di battaglia di Iris, no? Questa problematica
è il mio sogno nel cassetto.
Non ti preoccupare, i sogni sono fatti per essere realizzati. Un giorno, dicevo un mio aforismo. Io credo una cosa, che il turismo poi sia molto trasversale, cioè vada a incidere su tutti gli assetti positivi dell'intera città. Una domanda che ti pongo, che poi è stata posta anche a me da cittadino di questa città. Il turismo to court, questo qua a breve termine morde e fuggi, dove vede un arricchimento da parte di attività alberghiere, attività di ristorazione, i B&B che sono spuntati come funghi, sia quelli, diciamo, tra virgolette, legali e quelli non riconosciuti, stanno facendo da padroni. La domanda qual è? Secondo te, per lo sviluppo potenziale di una città, dati alla mano, queste attività commerciali che devono sopravvivere, perché io dico sopravvivere, non vivere, hanno dei benefici. Ma se poi tiriamo le somme, togliendo queste attività, che sono quelle che più si arricchiscono, quali benefici poi prende il resto della città?
Allora, innanzitutto diciamo che quello mordi e fuggi ci interessa poco, nel senso che a noi non interessa l'escursionista, ma il turista in senso stretto, quindi quello che permane 2/3 notti. E oltretutto a noi fa piacere avere innanzitutto un turismo di qualità, quindi anche con una buona capacità di spesa, perché è ovvio, come dicevi tu, che noi del turista che arriva con il panino in mano, cammina, non si ferma da nessuna parte, non visita, non fa, voglio dire, purtroppo non è, diciamo, può esserci anche quel turista, ma non è quello che a mio modesto parere si deve diciamo aspirare ad avere. Piuttosto a noi serve il turista di diciamo qualità, quindi un turista anche con una buona capacità di spesa, e in particolare spesso per turista di buona capacità di spesa si intende il turista congressuale, quello che spesso e volentieri fieristico, il turista business, perché è quel turista che viene da solo e se rimane soddisfatto è un turista che poi torna con la famiglia, quindi diventa un repeaters, quindi è uno che conosce e poi ritorna. Ancora noi dobbiamo puntare quindi sul turista, ho detto culturale, e poi non è vero che solo l'alberghiero o l'ex alberghiero ne beneficia, perché anche tu pensa alla trasformazione che c'è stata ai quartieri spagnoli. Non so se ti è capitato ultimamente di andare ai quartieri spagnoli. I quartieri spagnoli erano quartieri che prima, qualche anno fa, quasi nessuno andava, perché erano quartieri dove si aveva un po' paura, si facevano attività illegali diverse da quelle che uno possa pensare. C'era sicuramente una forte incidenza di quella che è la caratteristica, no, dei napoletani, della napoletaneità, quindi si poteva vivere quello che è proprio diciamo l'emblema della napoletaneità. Oggi sono totalmente trasformati. Oggi anche la salumeria, anche quello che praticamente normalmente vendeva prodotti, dei detersivi, ha in qualche modo modificato la propria attività per rispondere a quelli che sono i bisogni dei turisti. E quindi vedi che magari sono spuntate, per farvi un esempio, il negozio per deposito dei bagagli, o ancora il negozio che prepara il panino tipico napoletano, quella che un tempo era la sola salumeria, si è girata a diverse attività perché ha capito che sul suo marciapiede ogni giorno passano, transitano 50, 100, 150 persone, e che lui, se cambia il proprio prodotto di vendita, in qualche modo risponde alle esigenze del turista. E quindi questo per farti comprendere che in realtà la filiera turistica, quello che ti dicevo prima, ovviamente quella extra alberghiero, quella che ha il CUSR, quella che ha il CIN, perché noi dobbiamo parlare sempre di imprese legali, perché tutto quello che è abusivismo nel settore del turismo va assolutamente combattuto, va arginato, e questo lo si può fare sicuramente con la polizia turistica e non solo. Ma anche su questo sono ormai 3 anni che io all'assessore De Jesu ripeto che 11 persone nella polizia turistica sono troppo poche. Abbiamo bisogno almeno di 33 persone, quindi triplicare questo numero, perché è un numero irrisorio. Forse 11 persone va bene per la Val d'Aosta, ma sicuramente non per la città di Napoli, dove ormai abbiamo un numero di flussi turistici talmente importante che 11 è ridicolo. Se poi pensate che molti di questa polizia turistica deve stare o presso il porto, o presso l'aeroporto, o presso la stazione ferroviaria, capite come poi non ci possano essere poi risorse attente al contrasto dell'abusivismo nel settore turistico.
Iris, ti dico una domanda che è molto importante, che già mi avevano posto di chiederti. Tema sicurezza, perché purtroppo Napoli sappiamo bene che ha anche problemi di sicurezza. Il governo attuale ha stanziato molti fondi per le assunzioni, però si è visto che in realtà in proporzione ne entrano 1.000 e se ne vanno 2.000. Ci sono molte zone che io definisco zone franche di Napoli, specialmente in periferia, dove le forze dell'ordine, stesso loro, dicono che non sono in grado di far fronte alle difficoltà, perché devono, il caso dell'ottava municipalità di Napoli, c'è una caserma dei carabinieri posta in essere a Piccinola che dice che lei sola deve fare Piccinola, Camandoli, Chiaiano, Marianella, Frullone, deve coprire un raggio di azione molto ampio, una sola vettura della polizia per tutta la notte. Come si può supplire a questa difficoltà e come è mai possibile che la terza città d'Italia abbia problemi di sicurezza?
Allora, innanzitutto sono state fatte le famose zone rosse, no? Dove tra l'altro c'è anche i quartieri di cui stai parlando. Però fondamentalmente bisogna rafforzare le forze dell'ordine. E non è pensabile una cosa del genere. Non ce lo possiamo consentire, perché se vogliamo veramente puntare sul turismo, dobbiamo necessariamente aumentare il numero di forze dell'ordine. Abbiamo visto quello che sta succedendo. E su questo io, insieme ai consiglieri municipali dell'ottava, ho fatto per i furti nella zona dei Camaldoli. E anche in questa occasione abbiamo chiesto all'assessore Deiesu un tavolo con carabinieri, polizia, prefetto, perché è un qualcosa che va contrastato. Non è possibile che le persone hanno paura, mentre sono in casa, di essere rapinate.
Sì.
Perché i furti sono continui, quindi non mi venite a dire che non è qualcosa che non si può risolvere. Si può risolvere, si deve fare una task force. Mettiamo i militari, mettiamo le camionette dei militari. Io mi ricordo ancora 3 anni fa, non so se ricordate, che nella prima municipalità, sotto alla scuola Umberto, cominciarono situazioni strane il sabato, che le chiamavano le stese, no? Che arrivavano questi con i motorini, spari in aria. Io mi ricordo che in commissione, dovete sapere, io sono in commissione Polizia Municipale e Legalità. Lunedì mattina, ogni lunedì io dicevo: assessore, dobbiamo mettere la camionetta dei militari. Non serve a niente la camionetta dei militari, non serve a niente, non serve a niente. Tanto ho fatto la camionetta dei militari sotto all'Umberto. E beh, è un deterrente, perché da quando c'è la camionetta dei militari sotto all'Umberto non è mai più successo nulla, perché comunque è un deterrente avere i militari. Tanto fortunatamente i militari in città, fortunatamente non dobbiamo, come dire, fargli fare altro se non vigilare. Io sono certa che più militari nei quartieri a rischio sono un deterrente per quelli che vogliono fare qualcosa di illegale.
Fantastico. Allora io intanto saluto tutti coloro che ci stanno seguendo. Vi invito come sempre ad interagire anche con commenti, domande, considerazioni. Leggo qualche commento, Iris. Emi Strazzullo, ed ora che ci sono dei problemi relativi ai campi Flegrei, so che Iris sicuramente si interesserà per tutti noi a questa problematica. Poi sempre Emi dice: Iris è preparatissima. C'è anche una domanda internazionale da Carlo Nunneri, dice: buonasera, vorrei sapere cosa ne pensa della politica internazionale attuale, del confronto tra Trump e Zelensky. Grazie. Poi c'è una bellissima domanda di Salvatore Guangi ad Iris.
Ah, hai
Possiamo
capito,
chiedere al
Salvatore?
segretario cittadino quante probabilità ha Forza Italia di esprimere il candidato a presidente della regione Campania? Rifletti e poi ci rispondi. Iris, intanto io leggo qualche altro commento. Nunzia Maria Rosaria Basciano, top Iris. E poi c'è un bellissimo commento di Francesco Pennacchio che dice: buonasera, ho conosciuto tanti politici affaristi e a non credere più alle promesse elettorali. Ho avuto il piacere di conoscere la consigliera Iris Savastano e il consigliere Salvatore Guangi. Sono due politici che lottano per la propria città. Continuate sempre così. E allora, Iris, da dove vogliamo iniziare a rispondere?
Partiamo dalla politica nostra, partiamo
Bravo,
da.
perché già siamo andati a risolvere il problema fra Putin e Trump, cioè addirittura. Bene che Iris è bravo, però deve risolvere l'Ebola, la guerra mondiale, mi sembra esagerato.
Sinceramente, mi sembra davvero, davvero troppo. Detto questo, però, allora cominciamo con i Campi Flegrei. Allora, finalmente siamo riusciti a fissare un consiglio monotematico che avevamo chiesto da tempo. Il 10 marzo ci sarà un consiglio monotematico sul bradisismo e in quell'occasione il sindaco Manfredi relazionerà come sindaco della città di Napoli, ma ovviamente sapete che lui è anche sindaco della città metropolitana, quindi anche nella città metropolitana, e Napoli e 92 comuni della città di Napoli, quindi scusate, della regione Campania. Quindi sicuramente sarà un'occasione importante per ascoltare quanto è stato fatto fino ad oggi, perché si parla finalmente di piani di evacuazione, si parla finalmente di una concretezza diciamo nella gestione, speriamo mai, di una eventuale scossa diciamo più importante. Però io quello che ho detto anche in aula, quindi c'è a verbale, ci sono le registrazioni, ben contenta che finalmente insomma si sia arrivata a un tavolo permanente, ben venga che ci sia finalmente un piano di evacuazione, ben venga che la nona e la decima municipalità, che sono poi quelle più interessate, perché parliamo ovviamente di quelle che sono le zone e quei quartieri più vicini a Pozzuoli, ci sia un continuo monitoraggio anche degli edifici scolastici, per esempio, però allo stesso tempo quello che invece trovo che ancora sia molto carente, gliel'ho detto all'assessore Cosenza che all'ultimo consiglio ha relazionato rispetto a questo fenomeno, è che fondamentalmente ho detto: caro assessore, se lei chiede in questo consiglio quanti sanno dove devono andare se dovesse avvenire una scossa un po' più forte, forse uno o mezza persona saprebbe risponderle dove dover fuggire, come farlo, e quindi cosa significa? Significa che voi lo sapete, ma non sapete comunicarlo. Qual è la cosa più semplice? Ogni volta l'assessore mi risponde: ma si va sul sito del comune. Ho detto: assessore, l'assessore poi è diciamo adulto, diciamo, però evidentemente è una persona abituata a stare sul web. E ho detto tante volte: assessore, ma non sono tutti quanti così bravi. Perché non pensiamo ad un semplice volantinaggio suddiviso per le 10 municipalità da fare proprio nei posti più semplici, dalle farmacie ai medici di base, supermercati, alla posta, lasciare dei volantini dicendo: sei del quartiere prima municipalità, seconda, terza, quarta, quinta, nona, decima, che sono quelle più complicate, se succede questa cosa sappi che devi andare a dirigerti verso questa zona, troverai un luogo, diciamo un rifugio presso questa zona, potrai portare con te, quindi magari ecco prepararsi anche una sorta di kit con le cose di prima necessità, cioè cominciare ad organizzare il cittadino, che speriamo non debba mai fare questo tipo di azioni, perché ci auguriamo altri 1000-2000 anni insomma le cose vadano come sono sempre andate. Adesso fortunatamente non lo diciamo, siamo in un momento tranquillo, però non lo diciamo, però dargli contezza di quello che deve fare, perché purtroppo i cittadini della nona e della decima municipalità, Pianura, Soccavo, Fuorigrotta, Bagnoli, non sanno dove devono andare. È vero,
li sentiamo a gran voce,
allora non mi si venga a dire si devono collegare sul sito del comune, perché la signora anziana o comunque anche quello che non sa come muoversi all'interno del sito del comune non deve essere soggetto alla non conoscenza della cosa, perché la non conoscenza, come dice Valentina, crea allarmismo, il non conoscere crea agitazione. Allora, se tu sai che se succede questa cosa devi andare in questo luogo e lì troverai questo tipo di assistenza e che comunque potrai fare questo e potrai rivolgerti a quest'altro, e c'è la programmazione, perché su questo l'assessore Cosenza è stato diciamo molto chiaro, ecco che secondo me si calma un po' l'allarmismo che ha, a giusta ragione, messo a dura prova i cittadini, gli abitanti di questi due quartieri che sono i più vicini ai Campi Flegrei.
No, ma anche perché c'è da dire che la questione riguarda tutto l'interland napoletano.
Sì, sicuramente.
si parlò che ogni quartiere doveva sapere in quale regione d'Italia andare. Io non so ancora dove
Sì,
deve
ma
andare, sinceramente. Io non lo
oltre
so.
alla... vedi, tu non lo sai, ma neanche io lo
Non
so,
lo
ma
so.
oltre alla regione ci sarà un posto di prima accoglienza.
Un punto di raccolta, diciamo,
Un
come un
punto di
piano
raccolta,
evacuazione, un
sì.
punto di raccolta, come si fa
Certo,
con la sicurezza.
evacuazione.
Allora, ci dice
Ormai non lo
Nunzia,
so.
Maria Rosaria Bosciano, ma soprattutto Iris, cara, non vogliamo finire noi di Soccavo in
Emilia
Emilia
Romagna.
Romagna.
Ah, vedi,
Ma
lei almeno sa
ognuno di
dove
noi...
deve andare.
Ma, brava, Rosaria Basciano lo sa, che credo che lei sia di Soccavo, lo sa, e c'è chi non lo sa. C'è chi non lo sa, siamo sempre a sorveglianza INGV. Facciamo bene, però diciamo che per come sono adesso gli indici, perché loro ovviamente come osservatori hanno degli indici di allarme, insomma, per adesso possiamo, non lo voglio dire, sono un po'
Vogliamo
scappato.
rifiutare il
Siamo
nostro
sempre a
capitano.
sorvegliare, dice Mistrazzullo. Un
Esatto.
terremoto
Mo
non si può
dico io una cosa,
prevedere.
mo ci hanno abbattuto, come al solito hanno fatto cose all'italiano. Punto.
No, diciamo che allora, come tu vedi anche il turismo, no? Il turismo, quando tu crei il prodotto, devi occupare della creazione del prodotto, devi promuoverlo, devi fissare il prezzo e devi vedere come lo devi vendere, no? Idem, qua hanno fatto il piano di evacuazione, ma lo volete comunicare? Perché se lo fate, ve lo tenete per voi, non serve a niente, lo dovete comunicare. Per comunicarlo
Sì.
dovete attuare una serie di campagne di promozione anche sulle TV locali, anche alle persone, diciamo, che magari non vanno neanche in farmacia o alla posta, ma stanno sulle televisioni locali. Sulla televisione locale, se gli si dice che si fa un elenco delle varie municipalità dove sono i punti di ritrovo, sicuramente sono certa, oppure lasciarli nelle portinerie, proprio un'opera di volantinaggio.
Sono
Ma infatti
d'accordo, quando c'è
quindi i
l'incontro.
lavori più
le
umili
cose più
sono quelli che
semplici,
portano avanti, esatto, dici tu,
le
le cose
cose
più
più
essenziali.
semplici.
Esatto, portano a grandi risultati. Ricitiamo, quindi citiamo nuovamente il capitano, il team capitanato da Salvatore Guanci che ci sta seguendo, che appunto è affiancato da una grande Iris Savastano, ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, avuto delega da Proco, avete partecipato con fervore, con passione, altrettanta passione al Congresso Nazionale a Roma. Cosa, insomma, qual è la vostra testimonianza al riguardo? Se vuole anche lui scrivere, con piacere.
Allora, io in realtà sono delegata della Regione Campania, invece accompagnavo Salvatore Guangi che è delegato nazionale. Io però ho avuto come Regione Campania, e qua eravamo nella sala Giulio Cesare, bellissima, un'emozione enorme, proprio bella, bella, bella. Devo dire, la nostra è bella, noi abbiamo due sale, loro ne hanno una, noi ne abbiamo due.
Diciamo pure il palazzo, quale
Allora,
palazzo maestoso eravate? Quale edificio?
a Campidoglio,
Campidoglio,
eravamo a
al Campidoglio.
Campidoglio. Sì,
Mamma mia,
infatti,
cioè
vedi
voglio dire.
come eravamo impettiti di Salvatore Guanci.
No, ma voi lo siete sempre, lo siete sempre.
Comunque, no, invece, come Regione Campania ho avuto due deleghe importantissime sulle quali sto già lavorando. Sempre perché, ecco, bisogna poi, come dire, mettersi la stelletta è bello. E anzi, ringrazio il segretario regionale Fulvio Martuscello che mi ha indicato, ovviamente, anche per una questione di curriculum. Per queste due deleghe, ma ho avuto la delega al turismo accessibile, che è un altro turismo sulla quale va fatto tutto, perché fondamentalmente siamo proprio anni luce, va fatto molto di più di quello che è stato fatto per altre forme di turismo, dove per turismo accessibile non pensiamo solo alla disabilità motoria, ma anche a quella uditiva, visiva, insomma, le disabilità sono tante. E poi alla creazione di una rete dei siti UNESCO della Campania. Quindi sono due progetti bellissimi sui quali sto lavorando, perché a breve poi ovviamente dovremo presentare il progetto a quelli che saranno poi tutti i comuni, nei quali, tutti i comuni della Regione Campania per il turismo accessibile, quindi in generale. E invece i siti UNESCO. Che sono sei i siti UNESCO della Regione Campania, però in realtà vanno a racchiudere quasi 55 comuni, perché per esempio un sito UNESCO è considerata la Costiera Amalfitana, quindi immaginate nella Costiera Amalfitana quanti comuni sono all'interno di questo sito UNESCO. Poi c'è la Reggia di Caserta, San Leucio, il centro storico di Napoli, Benevento, poi c'è
sono le comunità montane, tutte le comunità montane, diciamo, insomma, che si uniscono. Ma quali sono i crismi e quali requisiti bisogna avere per far parte dell'UNESCO? Cioè, più o meno quali parametri vengono stabiliti?
Sono cose che innanzitutto devi avere dei, devono esserci dei siti di particolare pregio storico, artistico, archeologico. Sono anche Ercolano, Pompei, vabbè, ma noi abbiamo la fortuna di avere una regione dove, ho detto prima, non ci manca niente. Cioè, noi abbiamo veramente una quantità di siti di interesse storico, artistico, culturale.
Assolutamente sì.
Che non abbiamo, cioè, se noi ci paragoniamo ad altre regioni d'Italia, noi veramente abbiamo un valore inestimabile, abbiamo e forse abbiamo troppo, nel senso che noi non riusciamo a valorizzare tutti questi siti come dovremmo. Io dico sempre, se in America avessero qualcosa, anche due, tre siti di grandissimo valore storico artistico come ce l'abbiamo noi, ma li avrebbero valorizzati molto di più di quello che noi riusciamo a fare.
Sicuro, ma infatti il 60% delle opere artistiche mondiali si trovano in Italia, il 60% dell'arte del mondo sta in Italia. Volevo fare una domanda a Iris. Noi a Napoli abbiamo, diciamo, la prima domenica del mese, il maggio, cioè, i monumenti gratis, ed è molto bello. Però si è notato che, dati alla mano, i musei sono sempre poco frequentati, specialmente a Napoli. Cosa si vorrebbe fare per invogliare questi giovani specialmente a visitare i musei, che poi è un patrimonio artistico e di conoscenze che bisogna sapere? È triste, no? Essere di Napoli e non conoscere la storia e la bellezza di Napoli. Cosa possiamo fare?
Ma guarda, sicuramente in realtà i musei fortunatamente non sono, diciamo, poco visitati. Se tu vai a vedere il trend in crescita, nel senso che negli anni ci sono stati tantissimi mostre anche permanenti, tantissime offerta museale è aumentata moltissimo. Immagina ad esempio il museo archeologico, il MAN, è cresciuto tantissimo. Se consideri che prima era un museo poco conosciuto, oggi è uno dei principali musei della città di Napoli. Cosa si deve fare? La verità è che spesso è il napoletano a non conoscere le proprie imprese museali, le proprie bellezze, diciamo, che si trovano all'interno dei musei. E forse questo è perché, sai, dice sempre, vabbè, ce l'ho a Napoli, prima o poi ci vado. Ci sono delle cose che effettivamente se non sono visite che vengono fatte durante la scuola, poi difficilmente si va, diciamo, nel corso degli anni. Secondo me un po' anche il napoletano è abituato a tanta bellezza e quindi, come dire, si è fatto un po' ormai si è abituato a tanta bellezza e non va a visitare i propri musei. Magari però conosce quello a Parigi, conosce quello a Berlino piuttosto che ad Amsterdam. E questo si dovrebbero attuare in questo senso una valorizzazione nelle politiche di promozione e vendita anche per i cittadini napoletani. Per esempio, dico in anteprima a rubrica social che nell'ambito del progetto che sto scrivendo per le reti UNESCO, visto che ci sono delle reti UNESCO più conosciute, altre meno conosciute, sbaglio a dire conosciute, sono tutte conosciute, ma diciamo quelle più visitate e meno visitate, no? Un po' una differenza tra Ercolano e Pompei, no? Noi per esempio sappiamo che Pompei è più visitata rispetto ad Ercolano. E anche lì però andrebbe fatto attuato una strategia differente, perché spesso il turista è di passaggio, e quindi non si ferma a Pompei, ma è un turista che scende, va a visitare gli scavi, sale sul pullman e se ne va. E quindi ovviamente tutto quello che è l'indotto del turismo di Pompei non riesce a godere appieno di questo enorme flusso di persone che vanno a visitare gli scavi. Quindi anche lì andrebbe attuato una cosa. Quindi qual è l'idea? È di creare una rete dei siti UNESCO messa a sistema, quindi valorizzando quelli che sono i siti UNESCO meno visitati, E questo lo si può fare, per esempio, con la realizzazione di un... Però sto dicendo troppo, però. Sto dicendo troppo, rubrica.
No, non spoiler, non fare spoiler.
Non voglio spoilerare, perché poi dopo, se no...
No, lascia stare. Allora...
Abbiamo l'esclusiva.
Bravo, non lo dire. Diciamo che c'è in pentola qualcosa di importante.
Assolutamente, ma anche per il turismo accessibile, perché non esiste un'offerta turistica specifica per le persone con disabilità. Quando si decide di fare un viaggio nella nostra regione, non si ha un quadro preciso di imprese alberghiere, extraalberghiere, di agenzie di incoming, di tour dedicati. Voi sapete che tanti anni fa ebbi modo di conoscere una realtà che era, si chiamava Napoli tra le mani, ed era una realtà di ricercatori dell'Università del Suor Ursula Benincasa che avevano realizzato dei tour per i non vedenti. Quindi perché la chiamano Napoli tra le mani? Perché loro consentivano ai turisti di vedere le opere facendogliele toccare. Ed è secondo me una cosa bellissima. Però come vedete nessuno le sa queste cose. E ci sono già 7, 8, 10 tour organizzati su questo, diciamo, prototipo di organizzazione.
Come dire, anche ai cittadini, anche a noi spetta il dovere e diritto di appassionarci nuovamente.
Ma sto parlando da un'ora e 33 minuti e 33 secondi.
Da un'ora, infatti, ci avviamo al finale. Al finale c'è ancora la poesia di Daniele, il momento artistico, ecco. Ma intanto saluto ancora Titti Gentile.
Zeta.
Coloro che ci scrivono. Nunzia Capone ha detto, io oggi ho fatto proprio il turista della mia città. Poi c'è Alfonso D'Angelo che dice, io mi ricollego alla domanda del consigliere Guangia riguardo le candidature alla regione Campania, un parere.
Io non posso che dire che per sconfiggere questo centro-sinistra dobbiamo mettere il nostro Maradona, e Maradona per noi è Fulvio Martuscello. Voglio dire, di recente ha vinto l'ultima campagna elettorale con 103.000 preferenze, e insomma dobbiamo far scendere il campo il numero uno. Per me il numero uno è Fulvio Martuscello come candidato del centrodestra. È una persona che fa politica da tanti anni, è una persona che ha relazioni in tutta la regione, e quindi per me deve avere le più grandi probabilità di esprimere il candidato a presidente della regione Campania. E spero che visto che il candidato presidente dovrà essere espresso dai tre leader, quindi da Meloni, Salvini e Tajani, mi auguro che ci sia una confluenza, diciamo, della decisione di Fulvio Martuscello, perché ovviamente per me è il miglior candidato, è napoletano, e smettiamola di avere profili salernocentrici, smettiamola, perché ce ne siamo già, insomma, abbiamo fatto già 10 anni così, quindi cominciamo ad avere persone che mettano...
E qua ci sta proprio un applauso, secondo me.
Sì. E poi un altro, mi fa piacere, insomma, c'è un terzo candidato, ma è di Caserta, e sinceramente un presidente della città di Napoli, della terza città d'Italia, mi farebbe ben piacere vederlo.
Quindi diciamo che ci sono ottime probabilità.
E ovviamente consentitemi che ci sarà anche da parte mia come segretario cittadino la volontà di fare eleggere un consigliere della città di Napoli, perché è importante che in Regione Campania ci sia una persona che possa esprimere in ugual misura ovviamente una persona che conosce bene le problematiche della città di Napoli, e non solo, perché magari ha avuto anche esperienza in città metropolitana, quindi ormai è espressione di Napoli e dei 92 comuni della città di Napoli. Insomma, so bene chi potrà essere da noi ben da chi potremo farci ben rappresentare.
Lo sappiamo anche noi, se no lo diciamo ancora.
Bravo.
Lo sappiamo. Allora, intanto Patrizia Cirillo dice: Martuscello ci riuscirà, siamo in tanti a volerlo, siete una bella squadra.
Sì, poche battute con te. Le prossime elezioni regionali sono ad ottobre, giusto? Quindi ottobre il prossimo 2020. Appuntamento 25. Come ne vedi queste elezioni? Secondo te, quali sono le dinamiche che andranno a incidere sul voto e come bisogna prepararsi? Cioè, qual è la migliore strategia? Perché comunque sono elezioni regionali che coinvolgono solo il collegio di Napoli, 92 comuni.
Allora, bisogna votare persone che abbiano competenza e questo mi riallaccio a quello che ho detto prima, competenza, professionalità, persone che conoscano la politica nel valore più alto della sua parola, proprio dell'etimologia della parola, quindi politica, quindi interesse verso la città, verso i bisogni dei cittadini. E quindi questo è importantissimo perché non possiamo mettere in ruoli così importanti persone che non abbiano conoscenza della politica. Quindi devono essere persone che hanno competenza. E come cosa fare? Innanzitutto dobbiamo convincere il popolo di quelli che non vanno più a votare. E questo è sicuramente importante perché, come dicevo a quella persona che vi ho detto prima, ieri, bisogna convincere le persone che la politica non è un qualcosa di lontano da noi, è un qualcosa invece di molto vicino. E ognuno di noi, con il proprio operato, con il proprio interesse verso la propria città, quindi affezione, non disaffezione, affezione alla propria città, con il proprio voto può cambiare qualcosa. Io ne sono certa di questo. E poi è importantissimo, ovviamente io invito a votare per Forza Italia perché tra l'altro il segretario regionale sta facendo un lavoro importantissimo in tutte e cinque le province, Benevento, Caserta, Avellino, stiamo facendo i congressi regionali delle cinque province. L'anno scorso c'è stato il congresso della grande città di Napoli, infatti io sono stata riconfermata segretario cittadino il 21 gennaio 2024. E quindi è anche nella costruzione delle segreterie. Io ho una segreteria cittadina costituita quasi da 70 persone, dove ci sono esponenti politici ed esponenti della società civile, molti dei quali professionisti, che hanno deciso di impegnarsi nella politica per
Effettivamente.
passione, ma per passione, persone che possono darci, grazie al loro impegno nella loro professione, un contributo importantissimo, perché poi il confronto è sempre crescita. Quindi la mia visione, che ormai faccio politica da tanti anni, può essere diversa da chi magari per professione quel problema lo vede da un punto di vista differente.
Che bello.
Sto parlando
Intanto,
troppo?
no, Iris,
No,
veramente, guarda.
a me mi hai
Ascoltiamo con
convinto.
attenzione anche
Mi hai
perché tu
convinto,
c'hai
ti
una
voto.
capacità
Io non
comunicativa, no?
mi candido, quindi non devi votarmi.
Però,
No, ho detto
Iris,
sei
intanto io
convinto,
sento
però
una
sei convinto.
musichetta, Daniele, una musichetta che dice che è arrivato il momento tanto atteso da Daniele. Permettete un pensiero poetico, Daniele
Sì,
ti dedica una sua
sì,
poesia. Però, Iris, intanto io, nel frattempo che Daniele prepara la poesia, vorrei chiederti, ecco, hai parlato di Fulvio Martuscello. Chiediamo a te e a Salvatore di intercedere per invitarlo proprio qui a rubrica social, se ci puoi fare, ecco, da tramite.
lui è
Perché no?
sempre, è sempre in movimento, quindi non c'è sabato e domenica, sta
No.
sempre,
Vabbè, ci
ma
proviamo, ecco, insomma.
sicuramente non mancherà occasione, così come mi farebbe piacere anche che ci fosse un riconoscimento da parte del Comune di Napoli per l'attività che fate di comunicazione, che parte da Marianella, ma in realtà si irradia in
Non al
tutte la città di
limite. Ah,
Napoli, tutte le
grazie.
province, quindi insomma
No.
vediamo se riusciamo ad avere un riconoscimento per il lavoro che per passione fate, solo ed esclusivamente per passione.
È vero, grazie Iris. Ti sei guadagnata la poesia di Daniele. E non è
Sì.
poco. Vediamo cosa ha preparato per
Sì.
Iris oggi.
Allora, un po' di pazienza perché il momento poetico è molto importante e non va interrotto. La poesia che ho scelto oggi è tratta dal libro Aneliti poetici della casa editrice LFA Publisher. Anche Iris ha presenziato una mia presentazione da relatrice e ha avuto modo di leggere il libro. La poesia che ho scelto oggi è un po' a tema sul sociale e riguarda un po' Napoli, ma tutta l'Italia. Si chiama Poesia Popolare. Il ricordo ormai estinto mi riporta a ricercare la storia. Da Veterani sommersi dall'oblio, dove ora esiste il progresso che fa strada alla tecnologia. Sono passati anni duri, ma manca ancora la pace. Questo concetto antico del moderno si rinnova ogni volta, senza mai assumere una posizione, lasciando libertà di decisione a coloro che vivono il futuro. Irrisolto è anche il lavoro, solo precari sottomessi dai compromessi della politica senza nessi logici che reggono. La figura poetica è superflua, non servono versi per capire, ci vogliono azioni di massa, ma fatte con ragione e ragione in maniera e non distruzione nelle piazze. Ma la vita tra le linee periferiche, lasciate sole al freddo, distaccate dai signori ricchi, evitandole conforto e disgusto, in un conflitto ricchi e poveri, lo Stato si fa signore di tutto, un gioco, l'assopiglia tutto. Né giovani vecchie speranze sono sempre vive e muoiono in loro. Non emergono geni se non all'estero. Lo straniero è ancora il barbaro invasore, quello che ci danneggia solo. Si confonde razzismo e ignoranza, omologando tutto insieme. Tutti giovani accomunati dalla moda, ma diversi dai loro turbamenti. Un popolo ancora troppo giovane, ma che trascura i vecchi valori. Tra questo comune vivere di oggi, il popolo è l'unica speranza, chiamata ancora democrazia.
Ma poi mi è piaciuto anche il modo di come l'ha letta oggi, proprio carica
di... un vero filosofo
alla decrescenza.
Iris, è arrivato il messaggio della poesia, un po' articolata ma molto profonda.
Assolutamente molto, molto. Sì. Bene. Diciamo che racchiude in sé tantissime problematiche di cui abbiamo parlato oggi.
Sì. E adesso è arrivato invece il momento di Valentina, Iris, che ti dedica un momento artistico a sorpresa. Vediamo cosa ha preparato invece Valentina per la nostra Iris.
Speriamo di essere in primis all'altezza, e perché poi, ecco, parliamo di valori alti della società, di persone che, ecco, tra un balletto e una mossa, il mio balletto, cercano di trasmetterci dei messaggi di speranza, soprattutto di concretezza. Per alleggerire il tutto, o meglio, per rendere un po' più appassionata l'idea della politica, e direi che la politica non debba essere altro che un grande cielo racchiuso in una stanza, quindi dove si può respirare e dove ci si può in qualche modo immergere. La canzone è datata, però è sempre attualissima. Tentiamo al cappello. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più. Niente più, niente al mondo, suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me. Qui nell'immensità del cielo, è per te, è per me, io direi per noi.
Bravissima,
fantastica, brava, Vale, anche per te.
Ma è una canzone difficilissima.
È difficile, infatti.
Meno male che non mi avete chiesto di cantare.
No, però lo faremo la prossima volta. Hai fatto bene.
No,
c'è da di là.
A tutto c'è un
io... siamo sul finale, no, del programma. Ecco, cioè io ho una domanda ultima da farti, ma quanto è importante anche la famiglia proprio in tutto questo?
La famiglia
il tuo percorso, in tutto
la famiglia è tutto, nel senso che non quanto anche importante, la famiglia per me è la mia priorità, sia chiaro, questo è il mio marito.
Salutiamo il nostro
che mi supporta e sopporta, perché poi come dire, è facile a parlare, ma comunque riuscire a organizzare, no, tipo il Tetris, ad incastrare tutto e cercare di essere una buona moglie e cercare di essere una buona madre non è semplice, anche perché io sono diciamo H24 consigliera comunale, non è che c'è il sabato, la domenica, a un certo orario, cioè il mio numero di telefono, che è uno solo per il privato e per la politica, perché io non ho due telefoni, ed è quello del mio stesso numero da penso più di 25 anni. Comunque, ovviamente, le persone, se hanno un problema, non è che vedono se è sabato, se è domenica, se è dopo le 8, dopo le 7, cioè le persone ti chiamano. Quindi per me la famiglia è importantissima, e sicuramente lo dico sempre, se non avessi un marito, avuto un marito che era, diciamo, che concordava, quindi era d'accordo a far sì che facessi politica, sicuramente oggi non sarei consigliera comunale, non sarei capogruppo, non sarei delegata alla regione Anzi Campania, non sarei segretario cittadino di Forza. Ma la verità, perché se hai un marito che non ti esorta a crescere, ma questo vale per tutto, per tutti gli ambiti professionali, se non hai un marito che capisce e comprende che devi prendere il treno perché devi andare lì e non lo puoi accompagnare, oppure che i figli hanno un problema ed essere lui a fare determinate cose, non si va avanti e non si cresce come coppia. Quindi io lo ringrazio sempre, tutti i giorni, per il sostegno, l'affetto e la comprensione che ha nei miei confronti, anche i miei figli, anche se sono in un'età in cui quando non ci sono più contenti, dico mamma ma non vai, mamma ma non... abituati, io ho sempre lavorato da quando avevo 23 anni, uno ne ha quasi 19, un'altra ne ha 15, sono abituati ad avere la mamma che lavora, quindi quando qualche volta rimango a casa dico ma come mai non sei andato al lavoro, quindi non lo so se perché sono un peso in casa o se perché si preoccupano, vediamo insomma.
Fantastico, dice Emilio Trullo, no? Lei dice, Iris risponde anche di domenica, vedi?
No, ma io volevo fare una battuta. Iris ha detto, c'ha da 25 anni lo stesso numero. Può cambiare anche gestore, ma sarà sempre lo stesso numero.
Ah, ecco, il gestore non è lo stesso.
I gestori ne ho cambiati.
No, però il numero è
qui. Dove abito non vendo, quindi ne ho cambiati, penso, 5-6. Ancora non ho risolto il problema, quindi.
E facciamo arrivare i saluti a Salvatore Gentile. Da tutti noi, da Emi Strazzullo, dice ciao Salvatore, e ancora le Zirre Napoli, dice sei la migliore Iris, da sempre.
Grazie.
E anche Alfonso, grande, Toto, forza Napoli. Un saluto dal mago dentista Marco Esposito, il nostro media partner, dice un saluto dal dottore Esposito Marco, un grande binomio al comune con Salvatore Guangi. E ancora Raffaella Di Caro, che dice buonasera al gruppo di Rubrica Social e all'ospite politico da Raffaella, che salutiamo. Insomma, vedi quante testimonianze di affetto, no, Iris, nei tuoi confronti. Veramente
male,
oggi ci hai deliziato. E poi è bello la tua capacità comunicativa, perché non è la solita dei politici, perché tu hai un modo di parlare che affascina e poi parli semplice, veramente alla portata di tutti.
Ma io sono così, non è che
faccio... No, e questo è quello che, come dire, che ti contraddistingue, no, insomma, da tutti gli altri, è proprio questo sentirti vicino al popolo, alla popolazione, vicino ai problemi, per cui siamo orgogliosi veramente di essere innanzitutto tuoi amici, e ci hai deliziato oggi con la tua presenza e siamo onorati della tua amicizia. Hai strappato anche un impegno per la prossima stagione, sarai di nuovo nostra ospite. E anzi, perché no, Daniele, quando ci sono dei problemi, insomma, ogni tanto la invitiamo, no? Anche per delle
pillole. Io invito sempre, diciamo, a usare anche Rubrica Social come un vostro amplificatore, perché comunque la nostra rubrica viene seguita su scala nazionale, quindi potrebbe essere utile per tante cose. Ti invito a seguirci ogni domenica, se puoi, perché Rubrica Social È una rubrica che porta tantissimi ospiti che possono arricchire sempre tutti, quindi è bello. Mimmo, rappiamo pure un saluto a Iris, a rubrica social, se ci fa il saluto che facciamo fare a tutti prima che se ne vada.
Iris, non puoi andare via senza aver fatto un bel saluto per tutti gli amici di rubrica social. E a te non lo dico perché so che tu starai sempre vicino a noi anche quando diventerai, ecco, insomma, come dire, più andrai più in alto di quello che già sei, no? Insomma, non ti dimenticherai certo di noi e quindi il problema con Iris non ce l'abbiamo, Daniele, che si dimentica di noi, per cui però un saluto per gli amici di rubrica social perché poi noi lo estrapoliamo e lo teniamo agli atti. E possiamo
Quando
dire anche
dicevo, vi
Iris è
ricordate
passato,
Iris? Adesso
dalla rubrica social, abbiamo la testimonianza.
allora, un saluto. Io ringrazio Mimmo Bonanno, ringrazio Daniele Bompane, ringrazio Valentina De Nigris per questo invito. Mi ha fatto molto, molto piacere essere qui oggi. Ci sarò ogni volta che mi chiamerete perché mi fa molto piacere. Perché sono molto legata all'ottava municipalità, ma non solo. E vi ringrazio perché. Quando mi fate queste interviste, è vero, io apro il mio cuore, io parlo di quello che penso con grande schiettezza e sincerità. Quindi mi fa piacere se è arrivato questo messaggio e vi sono grata perché mi avete fatto trascorrere una domenica diversa. Quindi grazie della bellissima poesia, grazie del momento musicale. E grazie Domenico, anzi Mimmo per come ti
E a
chiamo io,
tutti, quelli che ci hanno seguito
tutti quelli che ci
tantissimi
hanno
oggi.
seguito e che hanno
Chi si è perso
interagito.
la puntata la può sempre seguire sui canali di rubrica social, su Facebook, YouTube e Twitch. Restano le puntate salvate, quindi potete sempre vedere Iris. Le volte
Estraliamo ancora
magari.
gli ultimi messaggi. Paola Greco, un caro saluto Iris e complimenti sempre. Per tutto, Emi Strazzullo, grazie a tutti voi, in special modo a Domenico e un bacio a
Grazie.
Iris. Mamma mia, veramente grazie di cuore, Iris. Poi abbiamo anche sforato, ma proprio perché, come dire,
Parecchio.
abbiamo
Quante
trattato
avete
tanti, tanti temi.
mi avete detto un'ora? Ho detto mamma mia, un'ora, siamo un'ora e 21. Vi ho fatto una
Invece è
festa
volato, invece
fantastica.
questo tempo è volato.
Vedi qual è la bellezza di una rubrica libera? Le rubriche libere come nostre danno possibilità di parlare liberamente, non è come vedi in televisione quei dibattiti che non si capisce niente. Cioè qua vieni,
Bravo.
porti i tuoi contenuti, le tue idee, democraticamente. Io faccio io la chiosa, così lasciamo veramente andare alle sue faccende, alla sua famiglia. Che dire, grazie ancora della tua presenza, sempre più che gradita. Diciamo che tu sei un po' come quell'aria fresca di maggio che arrivano, no? Quella bella atmosfera che ti fa piacere. Lo sai, io
La
sono sempre un
primavera che
po'
arriva.
fresca un tempo,
Bravo.
comunque grazie dell'aria fresca.
Sei sempre la mia primavera. Anzi, io riconfermo dei versi estemporanei che diedi a Iris, che lei porterà sempre nel cuore. Ho scritto tante parole, tante poesie, ma permettimi, forse parole così belle, lo dico stesso, non l'ho mai detta a nessuno, onestamente. Iris Tavastano, che sintetizzo chi è, colei che ha la bellezza del mare di Posillipo negli occhi, il sole di Napoli che le brilla tra i denti e la forza del Vesuvio che le batte nel cuore. Questa è Iris Tavastano.
Mamma mia,
Ditemi voi,
bellissima.
nessuno mai mi
Iris, ma
ha
come fa? Io non mi
dedicato
credo.
una poesia del genere.
Ma
Non
pensa,
parlo
Cato,
mai.
me lo dicevi, me la scrivevi e io gliela dedicavo.
Ragazzi,
Ci...
grazie a voi, è stato un piacere.
Ok, grazie
Grazie mille, un
Iris, a
abbraccio a tutto
presto.
il team,
Grazie,
Politico e
grazie.
non.
Un
Ah,
bacione a
come si
tutti.
chiamano? I fan di Savastano, i savastanesi, come li chiamano i savastani?
I
Ah, i
guangistano.
guangistani.
Bella questa.
Bravo, perché
È
i
una
guangistani.
corrente, è una, i
Sì,
guangistano.
è una filosofia di pensiero. Grazie,
Assolutamente.
Iris, a
Un
presto.
bacione.
Ciao.
Intrattenimento, sport e altro. Domenico ci guida con stile. Opinionisti sempre pronti. Il meglio con Valentina e Daniele. Rubrica sociale con te, parliamo di tutto ma di più, la cultura che va sulle nuvole, non perderti neanche un minuto. Domenico con classe e passione, Valentina conosce ogni opinione, Daniele è sempre agile e brillante, insieme facciamo qualcosa grande. Rubrica sociale con te, parliamo di tutto ma di più, la cultura che va sulle nuvole, non perderti neanche un minuto. Sedersi e rilassarsi, questo è il vostro show, ascoltare nuove storie che aspettano solo te. Rubrica sociale.